digiuno del 9 di Av.
Rav Fernando Belgrado, 1970. Digitalizzato per il sito www.torah.it.
Sto pensando in questo momento al giorno 9 del mese ebraico di Av, corrispondente in questo anno solare al 24 luglio. Infatti, nel giorno 9 del mese ebraico di Av, dell'anno 586, prima dell'era volgare, piombò sul popolo ebraico la più tragica calamità nell'arco dei millenni della sua esistenza, della sua storia. La sua terra, la Palestina, fu invasa dagli eserciti babilonesi. Le sue città furono occupate. La sua capitale Gerusalemme fu rasa al suolo, il suo santuario fu incendiato, la sua gente fu in parte deportata in Babilonia. In quel momento sembrava essere la fine. E se la voce dei profeti non si fosse fatta sentire con paterne ed ispirate parole di consolazione e di coraggio agli esuli, la disperazione si sarebbe cangiata in apatia e la speranza di un ritorno si sarebbe trasformata in certezza di scomparsa. Ma questo non avvenne. Il popolo di Israele, condotto in deportazione, lontano dalla sua terra, visse in un appassionato anelito di ritorno che iniziò nello stesso giorno 9 di Av e che non ha mai avuto soluzione di continuità. Infatti, per un innato senso di giustizia e per la liberalità da cui fu caratterizzato il regno di Ciro, re dei Medi e dei Persiani, vincitori della potente Babilonia, agli esuli del popolo ebraico fu concesso nel 538 prima dell'era volgare il permesso di rientrare in patria, di ricostruire il santuario in Gerusalemme e di riattivare una vita sociale secondo la legge ebraica e le tradizioni ebraiche. Si ebbe così una ripresa notevole sulla via della indipendenza nazionale, della autonomia culturale e cultuale, pur in un rapporto di dipendenza dalla potenza occupante. E così per circa 6 secoli, durante i quali alla influenza persiana sulla Giudea si sostituì la influenza ellenica per poi cedere il passo alla potenza romana dominante gran parte del mondo allora conosciuto. Ed ecco infatti che proprio nello stesso giorno 9 del mese ebraico di Av dell'anno 70 dopo l'era volgare, quindi 656 anni dalla occupazione della Palestina da parte degli eserciti babilonesi e dalla perdita della indipendenza nazionale per il popolo ebraico, Tito, figlio di Vespasiano, imperatore di Roma, rinnova con impressionante crudeltà le gesta di Nabucodonosor, occupando la Giudea, distruggendo le città, mettendo a ferro e fuoco la capitale Gerusalemme e deportando a Roma gran parte del popolo ebraico campato agli eccidi. Superfluo ci sembra sottolineare che cosa significhi per un popolo perdere ogni forma di autonomia nel proprio territorio e vivere sotto la dominazione dello straniero. Ma quando il dominio giunge ad atti che hanno per unico obiettivo l'annullamento della personalità umana nell'individuo e lo sgretolamento della compagine, allora la tragedia raggiunge le punte più amare e disonorevoli. Ciò avvenne con le due deportazioni, in Babilonia prima, in Roma più tardi. Che cosa significa per il popolo ebraico questa triste data del 9 di Av? Quali sentimenti suscitò tutte e due le volte nell'animo del popolo? Quali conseguenze portò nella vita degli esuli? Tutti gli anni, nel ricorrente giorno del 9 di Av, ogni ebreo, in qualunque parte della terra egli si trovi, viene coscientemente colto da angoscia e con il suo pensiero risale i secoli e rivive la immane tragedia di una distruzione totale. Le città ed i villaggi, le accademie di studio e le case, il santuario ed i luoghi di preghiera. La mente ricorre e trema al ricordo degli uccisi. Giovani e ragazze, vecchi e bambini, senza distinzione e senza pietà, furono trucidati dagli eserciti babilonese e romano. In quel giorno, agli sciagurati che lo vissero, sembrò la fine di tutto, del loro mondo materiale e della loro spiritualità, delle loro case e della loro cultura, delle loro famiglie e dei loro affetti. E sembrò altresì la fine di quanto di più nobile e puro possedeva il popolo, la fine cioè di una etica, di una filosofia e di una aspirazione, quella dell'avverarsi della parola del salmista. E si prostreranno davanti a te, o Signore, tutti i popoli della terra. Al terrore e alla paura si unirono lo sgomento e la sfiducia. Per cui, giorno di lutto, giorno di tragedia e di pianto, di lamenti e di tristezza, di privazioni e di digiuno, è questo giorno 9 di Av. Ma in una profonda ed obiettiva disamina di quanto abbiamo esposto, deve essere sottolineato che tristi ammonimenti in tal senso furono espressi al popolo ebraico da Mosè, sua guida e condottiero, suo profeta e legislatore. Egli ammonì Israele con queste precise parole: «Ma se tu non ascolterai la voce del Signore tuo Dio, osservando tutti i suoi precetti e i suoi statuti, il Signore condurrà te ed il re che tu avrai eletto sopra di te presso una nazione che non conoscesti né tu né i tuoi padri, e là servirai altri dei di legno e di pietra». Per cui possiamo affermare che pur nella immane tragedia delle due distruzioni e delle due deportazioni, il popolo ebbe ad accettare l'effetto di avvenimenti da esso stesso causati. Ma allo stesso modo che abbiamo notato come la preannunciata e meritata punizione divina si abbatté per ben due volte sul popolo, dimentico dei propri doveri e dei propri impegni, non possiamo non ricordare come la parola del Signore si espresse con paterno affetto ad infondere fiducia in Lui anche nei momenti più tragici, anche nella più dura delle punizioni. Così, nel terzo libro della Bibbia parla il Signore al suo popolo: «Ma nonostante tutto questo, quando saranno nel paese dei loro nemici, io non li disprezzerò e non li avrò in abominio sì da distruggerli, perché allora io violerei il mio patto con loro, io che sono il Signore loro Dio». Ed il Signore non è uomo che è capace di mentire, non è uomo che con leggerezza cambia idea. Così il popolo di Israele è tornato nella sua terra, è tornato in Gerusalemme, da cui all'umanità intera giungerà, mediante un'azione fraterna, giusta e concomitante di tutti i popoli della terra, la parola del Signore, che è parola di pace e di giustizia.
Yeah.